Dunque, oggi iniziamo la prima delle lezioni di un corso che durerà tutto l'inverno. Sono presenti 7 persone e la natura specifica di queste registrazioni è quella di dare un aiuto a tutti gli associati dell'Arya Sangha, che a tutt'oggi sono 350, in modo tale che possano avere la possibilità di avere a casa propria un nastro vivo, palpitante, di registrazioni, di lezioni di gruppo. Di solito l'associato legge dei libri nella sua solitudine aurica o partecipa a lezioni di gruppo disordinate, non organizzate. Quindi è necessario per lui, e sarebbe auspicabile, avere una guida fondamentale, una falsariga nei suoi sforzi di evoluzione. Voglio avvisare l'ascoltatore che nulla è preparato. Abbiamo un argomento, la cosmogenesi. Il gruppo interno dell'Arya Sangha si è già molte volte riunito, abbiamo parlato assieme e abbiamo adottato questo esperimento sperando che abbia successo. L'argomento di oggi è la cosmogenesi. Cercheremo di vararla e di delinearla nei suoi aspetti più interiori, nei suoi aspetti tradizionali, e è ammessa da parte dei partecipanti presenti qui nel gruppo la domanda per alzata di mano. Voi siete d'accordo? Siete qui davanti? E se fosse necessario, alzate la mano e domandate una delucidazione o altro. Prima però di entrare nel vivo dell'argomento, è opportuno spiegare leggermente, perché queste fasi interiori ed occulte di una riunione di gruppo si apprendono man mano e non subito, gradatamente, spiegare un po' che cos'è una lezione di gruppo. Evidentemente esistono molti livelli di riunioni culturali nel mondo. Esiste la riunione politica, esiste la riunione esoterica eccessivamente accentuata per l'emotività di colui che vi partecipa, per l'oscurità interiore delle sue condizioni spirituali, ed esiste invece la logica lineare riunione di gruppo in cui funzionano, polarizzandosi a vicenda, gli aspetti intellettuali dell'individuo e gli aspetti esoterici del proprio animo. Cosa significa questo? Significa che evidentemente l'uomo è il punto di innesto di varie forze a lui ancora sconosciute quando intraprende la analisi dell'argomentazione dell'esoterismo. Cioè esistono delle forze di pensiero, esistono delle forze magnetiche che scaturiscono dalla sua aura, esistono delle forze incapsulate, imprigionate nella propria sfera fisiologica, esistono insomma delle forze gigantesche che gradatamente, questo è importante, lo studioso deve imparare a conoscere e quindi a sviluppare. Giustamente, durante tutta l'educazione occulta, lo studioso segue un ritmo armonioso di penetrazione di questa teorica. Ma la base, la meta a cui tende ogni vero esoterico è lo sviluppo di una sfera interiore che possa agganciarsi alla società impreparata, che possa allinearsi ad una atmosfera interiore al pianeta, e che noi chiamiamo l'atmosfera della gerarchia bianca, e che, cosa più importante, possa essere utile a tutto l'insieme di quella nascente ondata di quell'esercito che al giorno d'oggi è chiamata l'ondata dei servitori mondiali. Cioè, da molti anni a questa parte si stanno radunando delle forze pensiero, delle unità individuali in ogni parte del mondo, e premono sull'evoluzione con una intensità mai vista sino ad oggi. Chi studia esoterismo, chi studia occultismo, ormai è pianificato, ormai segue degli ordini ben prestabiliti, per esempio l'ordine Rosa Croce, per esempio l'ordine della yoga, per esempio l'ordine teosofico, la massoneria, eccetera. Tutti questi individui non sanno di fare parte di un graduale ascendere delle forze planetarie verso un piano che sta manifestandosi con intensità e che è conosciuto da dei precisi esoterici che controllano le evoluzioni sul nostro pianeta. Questo è il piano della gerarchia bianca, è il piano che ha attinenza con l'epoca dell'acquario che sta manifestandosi e che è attinente agli influssi del pianeta Urano che risiede nella nicchia delle forze dell'acquario e che controlla in maniera superiore, in maniera divina, il nascere di vari gruppi e l'organizzazione di questi gruppi internamente e tra di loro, ed uno di questi gruppi è il nostro. Quindi una lezione di gruppo, quando inizia con dei presupposti di ritmo, di logica, di perpetuazione durante un anno, due anni, ha delle finalità non soltanto intellettuali, ma anche magiche. Perché? Perché il gruppo non è composto da tante entità disciolte, quando questo gruppo è unito secondo una preordinata logica di espressioni e di unioni auriche. Lungo la ascesi di un gruppo, il quale si rivede ogni settimana, il quale impara a fondere le proprie aure, le proprie essenze più vive, il quale apre, tende un telone aureo in direzione della gerarchia bianca, volevo dire, lungo il tragitto temporale in cui questo gruppo si vede e si frequenta, si forma una incisione speciale su uno strato che noi chiamiamo lo strato degli eteri cosmici, da cui goccia, anche se può sembrare teorico quanto dico, da cui goccia la costante, la lineare forza di miele dei piani superiori. Quindi ogni individuo che partecipa ad una vera riunione di gruppo, a questo punto si fa un portatore d'acqua occulta. Durante la riunione del gruppo, questo lo vedremo molto più tardi, entrano in funzione varie forze. Forze che sono simpaticamente studiate dal discepolo come le forze deviche o angeliche, le forze della gerarchia costruttrice degli angeli, i quali sono molto più vicini all'uomo di quanto egli stesso non creda. Però questo è un argomento che verrà studiato più avanti. Durante una riunione di gruppo, cosa importante, la gerarchia, anche se in maniera riflessa all'inizio, manda la spuma della sua energia verso questi individui riuniti che attraggono verso di loro l'attenzione di qualche iniziato nei piani sottili o anche nei piani manifesti tramite la telepatia. Giustamente bisogna imparare ed essere guidati, non si può iniziare a fare una lezione di gruppo così improvvisamente, bisogna studiare individualmente e porre l'incastro della propria conoscenza ogni volta durante la riunione settimanale di gruppo. Lungo il tempo, ogni riunione di gruppo crea una potente forma pensiero nei mondi sottili, la quale ingrandisce, la quale si netta, la quale è riempita da una forza sostanziale che proviene dalle alte cime invisibili che controllano l'evoluzione planetaria, e che ha un effetto sulla società, sugli animi del mondo, sulla politica, sulla cultura, in poche parole sulla vita di tutti gli uomini. Questo è l'aspetto occulto delle riunioni di gruppo. Un tempo molto lontano, nelle piramidi egizie, nei templi Rosa Croce e, in poche parole, negli ordini iniziatici, che non erano molti come oggi, appunto perché l'umanità era ancora bambina, queste riunioni si facevano con lo scopo esatto di varare l'attuale civiltà che gradatamente ha assunto forma, ha assunto peso ed ha iniziato a seguire, a collocarsi sui binari in cui l'avevano introdotta i nostri antichi precursori. Al giorno d'oggi gruppi di maestri, gruppi di discepoli, gruppi di iniziati per seguire il ritmo della costellazione dell'Acquario, la quale, e lo studieremo in una delle prossime lezioni, impone questa quadratura precisa di spirito di gruppo, di spirito di equipe, che noi vediamo in tutti i campi della manifestazione, per seguire questa linea armoniosa che dà la costellazione dell'Acquario al pianeta Terra, anche le riunioni di gruppo si fanno con maggiore importanza di quanto non lo fosse in passato. Io esorto perciò chi ci ascolta e anche i partecipanti alla odierna riunione di studiare profondamente che cosa siano le riunioni di gruppo e di considerare in definitiva che egli partecipa ad un atto sacro quando si riunisce con dei condiscepoli alla grande arte e emana un forte appello alle unità direttrici dell'evoluzione planetaria affinché esse si inseriscano in questa comunione di anime tecnicamente preparate. La cosmogenesi. Io prego colui che ascolta di considerare che questo argomento è forse il più difficile da poter trattarsi in maniera verbale, perché chiede che non tanto l'intelletto dell'uomo segua le sue manifestazioni di spiegazione, quanto l'animo, l'intuito. In poche parole, qua noi dobbiamo con la mente tornare indietro nel tempo di miliardi di anni e afferrare quella sfumatura luminosa che era ciò che esisteva prima della creazione e che continua a palpitare tuttora nel seno della stessa creazione, per analizzarla e per investigarla. Cioè, dobbiamo immaginare che tutto quanto ci sia attorno a noi non esista, ci sia lo spazio puro. Se noi sprofondiamo lo sguardo nella notte e andiamo lontano nel cielo, lontano, possiamo arrivare ad afferrare un brandello di spazio puro ed immaginare che in questo spazio ancora la vita non si sia manifestata. A questo punto dobbiamo fare una ben netta precisazione e dire che nell'universo non esistono soltanto dei mondi visibili. È un errore in cui molti studiosi entrano, cioè essi credono che l'universo sia composto soltanto da stelle, da pianeti, da galassie che lo strumento dello scienziato può afferrare oppure che l'occhio può vedere. L'universo è composto da varie stelle, da vari sistemi, da molteplici galassie che prolificano, che sono abitate certamente da entità allineate a determinati gradi evolutivi anche nei piani invisibili. Allora, per poter fare quella esperienza mentale di vuoto assoluto, di increazione assoluta che avevamo iniziato poco fa, bisogna immaginare non soltanto un brandello di spazio privo di pianeti fisici nel lontano universo, ma anche un brandello di cielo privo di pianeti invisibili. Arrivati quindi a considerare la più rarefatta forma di inesistenza universale che noi possiamo immaginare, fermiamoci un attimo qui. Immaginiamo quindi che quel punto fosse il punto ideale in cui un domani molto lontano sarebbe nata la Terra, spostando quella lontananza di quel brandello fin nella nostra dimensione. Ci troviamo quindi ad analizzare quella forma di divinità, può sembrare azzardato già pronunciare questo nome, che tutti gli iniziati nei tempi passati adorarono come unico Dio, cioè lo spazio vergine, lo spazio puro, lo spazio non soltanto fisico ma anche metafisico. Se noi a volo d'uccello sintetizziamo tutto il pensiero orientale degli attuali yogi oppure degli yogi passati, noi vediamo che essi parlano di assoluto come base e principio di ogni cosa. Ebbene, questo assoluto è lo spazio primordiale, è l'energia onnipervadente che giustamente noi dobbiamo considerare priva ancora di qualità definite ed analizzabili. Vale qui dire che nei templi antichi dell'antica Grecia, come dice la Blavatsky, o delle antiche nazioni, esistevano al centro di enormi saloni di preghiera dei cubi di pietra che non avevano nessuna menzione in basso o incisa. Questi cubi di pietra indicavano colui che non si può nominare. Non un Dio cosmico, non un Dio personale, ma l'assoluto, il tutto, lo spazio. In una sua lettera, un maestro dell'arcano che si manifestò all'Occidente attorno al 1870, con tutto un corollario di nuova cultura esoterica e di altri adetti, cioè il maestro Kutumi, afferma che lo spazio è appunto l'unico Dio impersonale a cui crede la gerarchia bianca, cioè quell'insieme di poteri che, con le radici nello sfumato universo lontano da noi e con i piedi, possiamo dire così, con le mani nel mondo del relativo, controllano le evoluzioni del nostro pianeta. Ebbene, la gerarchia bianca non crede in un Dio personale, ma in una forza immanente in ogni sistema, sia esso universale o relativo, che è lo spazio. Ma bisogna anche pensare che esistono infinite sfumature di questo spazio. Dello spazio che noi abbiamo analizzato, ove ancora non sono apparsi degli universi metafisici e fisici, e c'è lo spazio, ad esempio, che intercorre tra gli elementi che fanno parte di questo gruppo radunato oggi qui. Questo spazio ha tre qualità, secondo gli esoterici, e qui noi possiamo sottolineare il fatto che iniziano a baluginare quelle tre persone della divinità anche cattolica. Però la cosa è molto differente. Lo spazio che noi analizziamo e che abbiamo recuperato vergine tra le stelle e che abbiamo iniziato ad esaminare come la culla in cui un sistema solare sta per nascere è composto innanzitutto da una sottilissima energia, cioè è un pieno, non è un vuoto. Tale concetto è essenziale per ogni discepolo in magia bianca, perché se noi riusciamo a considerare il fatto che che il vuoto è una maniera antievolutiva di considerare la vita, potremo avere dietro le nostre spalle animiche un serbatoio di potente energia naturale, elementare, a cui attingere e con cui riempire le nostre forme pensiero e con cui inserire l'umanità in nuovi strati di esperienze. La fisica moderna ha dimostrato che lo spazio, inteso come un buco, inteso come un frammento di nulla, non esiste. La fisica moderna ha dimostrato che con gli strumenti in un primo momento, con la deduzione in un secondo momento, si recuperano forme sempre più sottili di energia che sono, direi così, sgomitolate da quel punto che noi credevamo fosse un vuoto. Quindi, noi analizzando questo primo spazio uno, in antico esoterismo lo si chiamava l'uno, questo spazio, l'assoluto, noi vedremo che esso ha come prima caratteristica l'energia, è fatto di energia, è un pieno di energia. In seguito, lo studio accurato dell'esoterico manipola queste energie, risale alle loro origini, va a vedere di quale stoffa sono fatte. Al primo momento è bene fermarsi un po' a questa visione panoramica astratta, cioè dire che lo spazio primordiale da cui si manifesta un sistema solare con tutte le sue complicate componenti è fatto di energia cosmica pura. Il secondo aspetto di questo spazio, che abbiamo visto è un punto focale di energia, è movimento. Io voglio un po' rivolgermi all'attenzione dell'ascoltatore e sottolineare che nell'alto occultismo lo spazio, come noi lo stiamo spiegando, è la base di ogni ulteriore altro avanzamento del discepolo. Quindi, tra poco noi spiegheremo l'esatta composizione del numero 7 magico. Ora stiamo spiegando la struttura dello spazio archetipico. Queste sono delle fondamenta, delle pietre angolari su cui poi lo studente costruirà tutta la sua impalcatura mentale. Come stavamo dicendo, appunto, questa energia spazio è in eterno movimento. Con questo concetto abbiamo sistemato la questione dello spazio nelle sue tre componenti. Cioè abbiamo detto che lo spazio è energia. Lo spazio è movimento perché questa energia che noi stiamo scrutando è in eterno movimento. Non cessa mai un attimo il suo vibrare continuo. È non solo in movimento, ma è eterna. Quindi eternità, movimento e energia sono la triade di quello spazio genetico primordiale che è l'impalcatura di ogni universo. A questo punto noi vogliamo sottolineare il fatto e dire che gli orientali, secondo la loro meravigliosa conoscenza dell'occulto, affermano addirittura che gli universi sono la polvere dorata che il movimento eterno, grande seminatore, manda a cospargere su questo spazio. Voi potete fare un piccolo esperimento, cioè immaginare la forma più alta e più squisita di vita, che solitamente è chiamata Dio da ogni pensatore non esoterico. Ebbene, questa forma più alta e più squisita di vita, anche nello stesso vostro pensiero, sarà circondata da uno sfondo, da un orizzonte, da questo spazio che gli antichi chiamavano il padre spazio. Logicamente questo spazio non ha qualità, perché le qualità dovranno emergere dal suo seno un domani, ma è comunque palpabile, è comunque un serbatoio di vita addirittura universale. Guardando quindi l'universo quale si presenta in una notte stellata, noi abbiamo un primo macigno, una prima roccia non soltanto intellettuale ma magistica su cui porre il piede. Questo spazio infinito, il quale è energia in eterno, secondo postulato, eternità, movimento, terzo postulato. La padronanza di questo concetto libera lo studioso da molte forme di schiavismo mentale. Innanzitutto lo schiavismo da poteri celesti precostituiti ed infine lo schiavismo da poteri non celesti e personali. Difatti ogni ricercatore, e noi lo possiamo vedere un po' figgendo lo sguardo in come si manifestano nel mondo attuale queste cose, ogni ricercatore va alla ricerca di un serbatoio magnetico a cui, in primo luogo, attingere le proprie interne disposizioni ed, in secondo luogo, questo serbatoio magnetico che egli ha trovato, il ricercatore desidera ricrearlo in se stesso. Un discepolo è mosso grazie al grado di affinità della propria evoluzione precedente in altre incarnazioni alla ricerca di qualche cosa. Egli è coercito, è premuto da mille componenti sociali che non lo soddisfano più, e questo è logico. L'anima ad un certo tempo incomincia a scuotere la personalità e gli indica un'altra strada. Allora questo discepolo, che potrebbe anche avere una personalità non integrata, va alla ricerca di qualcosa, oppure di qualcuno, più spesso di qualcuno, il quale lo sazi, gli renda pieno il vuoto interiore. Questo qualcuno può essere un istruttore, uno yogi, un cosiddetto maestro. A questo punto, poiché il maestro già da moltissimo tempo non solo è a contatto personale con questa grande ed immensa forza che noi abbiamo chiamato lo spazio primordiale, ma addirittura ha esaminato questo spazio nel suo aspetto più vivo e più interiore, quindi è entrato nella padronanza dei tasti di questo spazio, della qualità di questo spazio, questo maestro lo aiuta, gli va incontro. Il discepolo quindi, incontrando la personalità in oggetto, percepisce delle strane forze in questo individuo, ne fa parte ad altri discepoli se egli è un cittadino dell'epoca moderna e altri discepoli vanno a seguire questo individuo. Questo individuo giustamente non si contenta soltanto di emanare queste energie, di essere un trasformatore costante di queste energie astratte, ma addirittura egli dettaglia delle qualità che forse un altro individuo, un altro maestro, non ha come a lui. Qui entriamo nel discorso dei raggi, nel discorso della pianificazione delle forze primordiali. Quindi il maestro non soltanto ha imparato a sintonizzarsi con lo spazio libero e disciolto non solo tra gli universi ma tra le cose di questo universo relativo che egli frequenta in modo quotidiano, e non solo ha imparato ad operare queste forze libere e disciolte, ma addirittura è entrato in un mondo che è chiamato delle iniziazioni, in cui queste forze sono coordinate, sono controllate in un diapason ancora sconosciuto, forse agli ascoltatori di questo nastro, e che si netta, si specifica man mano con lo studio e con lo sviluppo dei cosiddetti chakra nell'individuo. Ora, il discepolo, se imparasse a penetrare in questo spazio universale da solo, se imparasse a sentire le modulazioni che questo spazio universale assume mentre entra nelle canne dell'organo della manifestazione, ben presto, senza ripudiare il rispetto e la collaborazione con altri maestri, altri iniziati, altri istruttori, acquisterebbe un'autonomia che normalmente i discepoli non hanno. Quindi è necessario dire che lo spazio quale noi lo abbiamo spiegato e quale continuano a indicarlo tutti i maestri dell'arcano, cioè il movimento dell'energia in eterna manifestazione, il discepolo deve percepirlo nelle sue meditazioni da solo, deve impadronirsene con le proprie forze. Solo così egli, con il tempo, si capisce, con lo studio e con la pratica, avrà un'autonomia che gli sarà preziosa sia personalmente che in gruppo. È importante anche dire che in seguito egli entra in contatto con altre forze gerarchiche che lo aiutano nel percepire questa silente forma della divinità diluita ed impersonale. Ora, però, aver parlato dello spazio primordiale su cui e con cui si disegnano gli universi è avere detto poco, è essere rimasti ancora in un meraviglioso astrattismo, in un baratro di energie, ma che non possono essere manipolate dalle dita concrete relative dell'intelletto dell'individuo. Per poter definire e mettere un ponte tra questo monte di energie sulle quali gli universi sono creati e questo tavolino su cui è poggiato il microfono del registratore, bisogna fare un altro discorso. Bisogna cioè parlare di quello che è il numero 7 magico. Qual è la musica delle sfere? A molti potrà sembrare un po' troppo fuori dell'argomento il numero 7, eppure è il cuore palpitante del mistero. Questo numero 7 è stato un po' maltrattato in tutti i in mezzo a tutti i gruppi esoterici, eppure ha un gran significato chiaro, cristallino, limpido. Esistono 7 giorni, esistono 7 colori, esistono 7 note musicali e in tutto questo c'è una ragione. Esistono 7 pianeti sacri. Dovremo un po' vedere che cosa è questo numero 7, però per poterlo andare a scavare in profondità dovremmo fare una specie di disegno di una formula interiore che sarà piuttosto rapida. Io prego gli ascoltatori eventualmente di risentire questa parte del nastro, perché in questa parte è contenuto il punto centrale del segreto dei 7 raggi, è contenuta la musica delle sfere nel suo mistero ed è contenuto il segreto dell'arte magica della matematica, quale ad esempio il filosofo Pitagora insegnava ai suoi discepoli. A molti potrà sembrare piuttosto teorico che noi si inizi da questa atmosfera così astratta un discorso che deve anche essere concreto. Però è necessario fissarsi bene in mente questo significato del 7 per poter creare quel ponte che dall'astrattismo assoluto dello spazio 1 arriva alla possibilità da parte del discepolo di adoperare determinate sue forze. Molti hanno sentito parlare della musica delle sfere, molti studiosi in esoterismo hanno sentito parlare della voce del silenzio in sé, molti credono in definitiva anche nella letteratura cattolica che dentro di noi ci sia come un argente o un postiglio e ivi sia nascosto, chissà, forse Dio, forse un qualche cosa di statico, di particolare, a cui il discepolo si debba collegare per percepire la gioia assoluta. Molti che hanno una certa tendenza all'intellettualismo e all'impersonalità pronunciano la parola assoluto in noi e fuori di noi e affermano che essi, nei loro sforzi esoterici, vogliono entrare in contatto con l'assoluto. Spesso dicono di essere in contatto con l'assoluto, non sapendo che è semplicemente una cosa impossibile. Entrare in un contatto pieno con l'assoluto, ma che l'esoterico entra in contatto con frammenti sempre rinnovantesi di un vortice particolare, di una musica particolare che non ha nulla a che fare con l'idea dell'assoluto come la gente crede. Esiste, e qui bisogna sapere, comprendere lo strato interiore ed evolutivo a cui è giunta l'umanità, una nota, una musica, una vibrazione che palpita calda in seno al nostro sistema solare. E questa nota, questa musica è la voce di un quid di particolare che noi chiamiamo il logos solare, cioè il nostro sole, quale noi lo vediamo incandescente, potente, bruciante nel cielo, è il piano di manifestazione di un potere sovrumano, il quale a sua volta ha già passato eoni di tempo fa l'esperienza umana e che noi chiamiamo Logos, il quale, ripeto, controlla tutta l'evoluzione nella zona universale che egli abita. I sette pianeti sacri, a cui non partecipa la Terra, poiché la Terra è considerato pianeta non sacro, sono alle sue dirette dipendenze musicali. Spiegherò adesso perché ho detto musicali. Però, prima di procedere, dovremo dividere l'aspetto della questione in due parti. Ecco, assoluto e relativo. Cosa è l'assoluto? Cos'è il relativo? Molti che hanno un barlume di rapporto durante le meditazioni con la propria anima, rapporto che può più o meno essere frequente, percepiscono un istante di gioia acuto, un istante di ineffabile felicità, un istante indimenticabile. Quante persone hanno provato questo istante? Migliaia, decine di migliaia. Questo istante può essere intenso, può essere meno intenso, ma è identico per tutti, è identico per la cara vecchina che prega davanti alla statua del Gesù e che si dimentica in quell'attimo perché anch'essa ha le radici in un'anima divina ed è identico per lo yogi indiano. Che differenza passa allora tra i due istanti? Cioè, tra l'istante in cui lo yoga percepisce la folgorazione divina e l'istante in cui l'animo della vecchina si inebria della consolazione reale del rapporto con il Cristo. questo punto subentra il linguaggio tecnico di quello che è considerato il tema delle iniziazioni. L'indiano, tramite determinati rituali, tramite delle sintonie con delle forze ben vive ma invisibili ad occhio umano, supera di gran lunga l'aspetto aleatorio di una gioia e di una beatitudine ed entra in un mondo che è precluso ai più. Egli è un iniziato. Egli può a volontà abbandonare il corpo fisico e può a volontà collegarsi con i piani supernormali del cielo, pianeti, soli, sistemi cosmici, come può anche collegarsi con i piani supernormali del mondo interno. La lechina è schiava di un'onda coercitiva della materia in cui è immersa e soltanto raramente e non a sua volontà può uscire fuori da questa crocifissione ed avere quell'attimo di gioia. L'iniziato ha la gioia costante, ma anche il potere a volontà. Egli ha acceso tutti i suoi chakra. Egli si è tramutato in una colonna di fuoco che abita per ragioni particolari il corpo fisico, ma che non lascia mai i piani superni. Egli è a contatto con sfere di vita che rappresentano l'assoluto, come la lechina è a contatto con una sfera quotidiana di vita che rappresenta il relativo. Ma non abbiamo detto poco fa che l'assoluto non può essere realizzato? Come fanno allora questi yogi a realizzarlo? Semplicemente perché l'assoluto in se stesso essi non lo toccano. Mettiamoci d'accordo su questo concetto. Per assoluto, teoricamente parlando, si intende il tutto. Il tutto quale è esistente attualmente, al di là di ogni sua inquadratura nel tempo e nello spazio. Ma questo tutto è in eterno movimento, lo abbiamo già visto. Non esiste una cosa, anche se all'occhio fisico di un osservatore questa cosa gli appare statica come un tavolo, una sedia, che non vibri. Tutto si muove, sia esso un'energia cosmica che una formichina, anche quando la formichina dorme. Questo tutto in movimento è eterno. Ora, se qualcuno riuscisse ad entrare in contatto con il tutto, questo detto in maniera paradossale, in maniera paradossale dovrebbe fermarlo, dovrebbe fissarlo, anche sotto una etichetta mentale, mentativa. Fissare il tutto significa andare contro una logica predisposizione delle cose che vuole ogni cosa in movimento. Ora, è bene soltanto accennare al fatto, esistono degli individui che, penetrando in un tempio simbolico, il quale non esiste, ma esiste come tradizione, come aspetto iniziatico, si inseriscono in uno sviluppo sempre più ampio di iniziazioni. E tramite queste iniziazioni essi entrano a contatto con dei pianeti, con delle forze cosmiche sovrastanti a cui noi diamo il nome di assoluto, ma che non sono il tutto quale normalmente la gente lo crede. Quindi può essere, a seconda del suo raggio, a seconda del suo grado iniziatico o a seconda del suo grado evolutivo, che uno yogi sia in sintonia o con un maestro, oppure con una forza planetaria, con il logos del nostro stesso pianeta, oppure con i logoi, ovvero sia le forze vitali che controllano un intero pianeta o sole, con i logoi dei sette pianeti sacri, o con i logoi dei sistemi solari che formano un insieme con il nostro, E noi diciamo che essi sono in contatti con l'assoluto. Ma neanche tra gli dèi vi è un Dio uguale all'altro. Vi è un Dio che ha un potere uguale all'altro. L'uomo dal basso, purtroppo, ma anche giustamente, secondo la sua visione piuttosto pallida di quelle che sono le brucianti forze dello spirito, ha accomunato, come su di un bancone di giocattoli, tutti gli yogi, tutti gli dèi, i quali egli crede siano uguali e siano un fascio. L'importante, torno a ripetere, per ogni discepolo che inizia questa strada è capire, per grosse linee, che cosa sia la musica delle sfere, il numero 7 magico, ed infine penetrare nella sua natura ed entrare in rapporto con il suo assoluto, in un graduale svilupparsi tradizionale di ritmi. L'uomo che inizia questa strada deve prima mettere in sincronia tra di essi il corpo fisico, modellando il suo corpo eterico tramite un rituale di nutrimento, di necessarie inibizioni alla disarmonia fisiologica, eccetera. Dopo aver egli armonizzato il suo corpo eterico, entra nell'educazione delle sue emozioni, il che non significa estirpare le emozioni, ma magnificarle, andare a trovare gli aspetti eterni che si rimuovono nel movimento relativo degli stessi aspetti emotivi del suo io. Una volta che egli ha reso limpido e vibrante come un danzatore il suo corpo astrale, deve entrare nella sfera del suo intelletto. Bisogna ben dire che questi processi vengono fatti all'unisono e non uno dopo l'altro, dando maggior forza al corpo, sia esso il fisico, all'educazione del corpo, sia esso il fisico o l'astrale e il mentale, che ha maggiormente bisogno di essere educato. Una volta che l'uomo ha educato il suo apparecchio mentale a essere rispondente ad ogni controllo interno, e vi è un'intera didattica esoterica per educare il controllo dei propri pensieri, una volta che l'uomo ha magnificato, ha estratto alla luce l'aspetto eterno delle sue emozioni, una volta che egli ha fissato queste due scale superiori sul suo corpo eterico, egli contemporaneamente ha sviluppato una forza che noi chiamiamo una forza di chakra, che spiegheremo cosa sono più tardi. Possiamo dire brevemente che i chakra sono dei punti occulti collocati lungo la spina dorsale e sulla testa. Egli quindi, una volta che ha preparato il piedestallo o la personalità in basso all'annidarsi dell'anima, si dirige allo sviluppo e alla sintonia con la propria anima. Quindi è già un incontro con un tipo di assoluto che il discepolo attua adesso, cioè egli attua una sintonia con la propria anima una volta che ha placato le onde della personalità. Una volta che egli è riuscito a collegare, a integrare l'anima nelle dimensioni della personalità, nelle dimensioni del mondo, della realtà che lo circondano, può andare a conquistare altre vette. Solitamente egli sviluppa il vibrare della monade. Chiedo scusa se non si possono spiegare tutti questi termini nella prima lezione, ma mano a mano si spiegheranno. Quando egli ha sincronizzato la monade, sviluppando e illuminando e risvegliando il chakra alla sommità del capo, quando egli ha sviluppato e ha integrato l'anima mettendola al centro della monade in alto e della personalità in basso, anch'essa sviluppata, abbiamo il vero e pieno iniziato, il quale è già entrato in contatto con un altro tipo di assoluto, la monade o lo spirito risvegliato in lui. Infatti vi è differenza tra spirito e anima. Una volta che egli si è preparato come un'antenna vibrante ed è diventato e ha sviluppato, è diventato un campione dell'occultismo, ha sviluppato lui delle capacità latenti, si sintonizza con il pianeta sacro da cui egli emana ed è un altro rapporto con un diverso tipo di assoluto. Ecco i vari tipi di assoluti che esistono. Una volta che egli si è sintonizzato con uno dei sette pianeti con il quale ha maggior simpatia, e spiegheremo poi perché ogni uomo ha maggior simpatia con un pianeta piuttosto che con un altro, egli entra in sintonia con addirittura la vita che pervade ogni frammento del sistema solare, il logo solare. E da lì non vogliamo fare altro che indicare dei sentieri cosmici molto lontani per la media umanità. Egli si sintonizza con Sirio, che è il sistema solare più accosto al nostro Logos, e finalmente a colui che non si deve nominare, Alcione, il quale ha lo stesso rapporto con 7 sistemi solari, di cui uno è il nostro, che il nostro Sole ha con i 7 pianeti sabbi. Quindi, come vedete, sono tutti punti di vista differenti, sono tutti assoluti differenti. A questo proposito vorrei sottolineare un fatto. Si può affermare e dire, come è stato detto, che non appena l'uomo ha raggiunto l'idea, il rapporto, la libertà dai vincoli relativi e una certa sintonia con l'assoluto, la gioia che egli prova può essere unificata alla gioia di tutti coloro che hanno raggiunto l'assoluto, e quindi, anche se tra yogi e yogi, iniziato e iniziato, vi è un grande divario di evoluzione, tutti percepiscono la stessa gioia. Questo è vero. Difatti, dal più umile iniziato di secondo grado, sino allo stesso Cristo, che è il maestro di tutti i maestri, e andando avanti addirittura sino al Logos planetario, tutti coloro che hanno inserito la propria anima in diretta vibrazione con le forze vitali e regali e cosmicamente costituite, provano la stessa intensità, anche se non qualitativa, quantitativa voglio dire, ma comunque qualitativa, d'amore e di gioia. Ma ritorniamo alla spiegazione intimistica del numero 7. A questo punto vorrei pregare l'ascoltatore di allinearsi un po' alla natura di quanto noi stiamo spiegando. Purtroppo esistono certi argomenti, dico purtroppo avendo un po' in simpatia quei neofiti emotivi che desiderano arrivare al più presto allo sviluppo delle facoltà mentali, alla comprensione del grande problema cosmico. Purtroppo esistono dei problemi, delle vibrazioni interiori alla placenta delle forze della vita, che non possono essere spiegati a voce in maniera generica. Io, ad esempio, molti, ma non effettivamente quanti ne sarebbe necessario, hanno studiato quella meravigliosa opera di Elena Petrovna Blavatsky, che fondò ad esempio la società teosofica, chiamata Della dottrina segreta. Sono 6 volumi monumentali che rappresentano una sintesi meravigliosa di quanto fosse possibile dare a quel tempo, cioè quando furono scritti attorno all'ultimo quarto del secolo scorso, all'umanità. Una sintesi della scienza, una sintesi delle religioni comparate e delle filosofie, una sintesi di esoterismo. Tutto questo bagaglio di cognizioni che rivelarono per la prima volta al mondo in maniera omogenea, in maniera chiara e precisa, quanto di occulto esistesse dietro la costruzione di un sistema solare. Dunque tutto questo bagaglio di cognizioni fu tratto dalla misteriosa fonte in cui esisteva, da Elena Petrovna Blavatsky, in maniera simbolica. Mi spiego meglio. Elena Petrovna Blavatsky fu una donna eccezionale. Per metà della sua vita ebbe occasione, essendo di nobili natali,
di fare vari viaggi, varie conoscenze con i popoli, andò nelle isole delle Hawaii a studiare le religioni locali, andò in tutti i posti del mondo semplicemente come viaggiatrice studiosa alla ricerca, anche lei, del mistero ultimo della vita. Era insoddisfatta, possedeva tutto, ricchi natali, una enorme cultura, una meravigliosa raffinatezza di modi, essendo addirittura nipote di una persona che servì molto da vicino lo zar delle Russie, ma in definitiva non faceva altro che seguire una sua costante insoddisfazione. Arricchiva la sua cultura, penetrava nei meandri delle religioni e delle filosofie, ma non arrivava mai a toccare qualcosa di definitivo. Finalmente, per delle ragioni che noi preghiamo di studiare sulla biografia di questa grande donna, entrò a contatto con quelli che vengono chiamati i grandi adepti dell'occulto. Purtroppo si è molto parlato di queste meravigliose creature, si è molto detto dal punto di vista materiale attorno a queste creature, dimenticando che queste meravigliose forze della natura, ormai non più umane, hanno anche una natura divina che è necessario rivelare e penetrare nel silenzio della propria anima, in quel silenzio ove in effetti noi ci stiamo piano piano addentrando. Difatti è bene a un certo punto avvisare, come abbiamo incominciato a fare, l'uditore che l'ascoltare questo nastro, l'ascoltare varie informazioni esoteriche a cui noi diamo una prima inquadrata, non significa avere la rivelazione immediata di come sia costituito il cosmo nei suoi aspetti più interiori, non significa avere la libertà, semplicemente una guida, una indicazione. Volevo a questo punto dire che quei sei famosi libri della dottrina segreta su cui si poggia l'intera impalcatura dell'esoterismo quale conosciuto oggi, la cui redazione da parte di Elena Petrovna Blavatsky smitizzò tutte le figure di yogi quali erano esistiti sino a quel momento, tutte le figure esoteriche, dando un corollario di fatti che questi yogi non riuscivano a dare, la redazione di questi sei volumi fu fatta in maniera simbolica. Cioè, per essere sintetici, Elena Petrovna Blavatsky, ormai unita al suo maestro di raggio, ormai unita alla gerarchia di poteri superiori, estrasse dai geroglifici cosiddetti interiori della camera del tempio al di là dello spazio, estrasse da questi geroglifici tutta una mole di cognizioni che non è possibile recuperare così di primo acchito. La Elena Petrovna Blavatsky si metteva in sintonia con il suo maestro e metteva in movimento tutti gli ingranaggi della sua mente, riusciva a inserire in capitoli e capitoli la sua vasta cultura, la sua vasta conoscenza di amanuense, però si sintonizzava in determinati punti di quello che è chiamato la cascia cosmico, cioè quella lastra su cui sono incisi tutti i fatti del passato, del presente e del futuro, cioè la memoria del nostro logo solare, e vivendo intensamente in questa lastra vibrante oltre il tempo e lo spazio, estraeva tutta la configurazione occulta del nostro sistema solare e la dava, dandola all'umanità. In ciò si avvaleva evidentemente di simboli e di sue facoltà straordinarie. Però anch'essa partì nel suo volume della cosmogenesi dal famoso numero 7. Tutti gli autori esoterici ricalcano gli stessi binari, spiegano quello che sono le sette catene, le sette ronde, il numero 7 magico, poiché in esso risiede un grande mistero. Bisogna però considerare che lo studioso il quale riprende nelle sue mani a varie riprese questi volumi della dottrina segreta, rileggendo queste cosiddette stanze di Zian, che appunto spiegano in 7 formulari tutta l'evoluzione cosmogenetica dell'uomo, ne scopre mano a mano ogni volta dei nuovi significati. Questo perché? Perché un noto nome e scrittore di argomenti esoterici ebbe occasione una volta di dire che la spiegazione, ad esempio, delle stanze di Zian, che sono la base di ogni conoscenza occulta, non è soltanto un dipanarsi di informazioni, e più in là parleremo più dettagliatamente di queste stanze di Zian, ma è nascosto nella spiegazione di queste stanze, nella spiegazione di queste informazioni, anche un segreto, cioè colui che legge e studia i 6 volumi della dottrina segreta scritti da un'inviata della gerarchia bianca, oppure colui che studia e approfondisce la cultura esoterica in quella monumentale altra opera scritta da Alice Bailey sotto la dettatura del maestro adepto tibetano, se è un neofita mediocre, e la parola mediocre non vuole essere dispregiativa, arricchirà il suo corpo mentale, la sua coscienza interna, di molti dati interessanti e che addirittura sconvolgeranno in senso benefico la sua vita. Ma se egli è un unto, se egli è qualcosa di più della solita massa della mediocrità, rapirà da queste informazioni anche il potere celato in esse. È evidente a questo punto che il neofita, il quale segue dei corsi di esoterismo improntati a questo filone centrale, deve mettere in atto, in movimento, qualcosa di più che non sia il suo meccanismo cerebrale per comprendere le parole e i discorsi che gli vengono fatti.
Cioè un determinato tipo di intuizione.
Quella facoltà che è assolutamente necessaria possedere da parte del discepolo e che scaturisce direttamente dal suo corpo buddico. E prego di scusare ancora questo termine, ma quando parleremo dei vari corpi dell'uomo spiegheremo a fondo questo corpo buddico. Quindi ogni vero testo occulto, ogni vera lezione esoterica ha 2 aspetti. Un aspetto si inserisce nei piani inferiori e rappresenta le parole, i concetti e tutto ciò che viene spiegato sia nel testo che dalle labbra del fratello che spiega. L'altro secondo aspetto di questi studi è puramente intuitivo, è puramente celato tra le righe. Questo è molto importante sottolinearlo per non dare adito a vari inconvenienti. È logico, anzi, che spesso delle informazioni vengano date soltanto affinché la mente dello studente si puntelli su di esse per volare, per raggiungere dei picchi che mai verranno rivelati da labbro umano o da penna di scrittore. Questo è importante conoscerlo per coloro che ascoltano e per delle ovvie ragioni. Il 7 ha un suo mistero. Per semplice curiosità, vediamo il ripetersi del numero 7 nella vita quotidiana, ad esempio nei 7 giorni della settimana, nei 7 colori dell'arcobaleno, anche se ad occhio nudo se ne vedono meno di 7. Lo vediamo ad esempio nelle 7 note della musica. Quindi in effetti questo 7 ha un significato particolare, però se noi andiamo ad investigare con l'aiuto della dottrina segreta nelle antiche religioni, siano esse indiane, siano esse persiane, siano esse addirittura la religione ebraica e cattolica, il numero 7 avrà delle ripercussioni e apparirà con una enorme frequenza. Per esempio, noi vediamo nella religione cattolica i 7 arcangeli davanti al trono di Dio. Noi vediamo nella religione ebraica, e precisamente nella Kabbalah, il candelabro a 7 braccia. Noi vediamo nelle religioni persiane i 7 poteri che estraggono dalla luce dell'increazione la vita manipolandola e proiettandola nelle forme quali noi la vediamo attualmente. Questi 7 poteri sono chiamati i 7 rishi, eccetera. Quindi ritorniamo a noi e consideriamo appunto brevemente questo numero 7. Però rifacendoci al discorso che abbiamo poco fa intrapreso, diremo che la vera spiegazione del numero 7 non la si può avere occultamente se non in una fase molto avanzata. Diremo brevemente che il numero 7 è considerato dagli alti matematici e da quei matematici che allineano la loro scienza anche alla filosofia, perché la matematica pura è una filosofia. Diciamo che il numero 7 è considerato il numero perfetto. A questo punto facciamo un riferimento a Pitagora, il quale addirittura sul numero 7 creava l'architettura di tutto quanto egli disse e che gli meritò di costituire la base, di rappresentare un aureo mattone nella costruzione del pensiero filosofico attuale. Brevemente, ma molto brevemente, sperando di essere afferrati dall'intuizione dell'ascoltatore, diremo che il numero 7 è perfetto per le seguenti ragioni. Ma prima di spiegare le seguenti ragioni, vogliamo portare due piccoli esempi per dimostrare come, in effetti, il numero 7 sia la prima base, la prima manifestazione, la prima costruzione omogenea che appaia nella vita. Se voi prendete 7 monete che abbiano la stessa grandezza, lo stesso valore, e ne mettete una al centro, su di un piano, poi prendete le altre 6 monete e le allineate, facendole tangere tra di loro e facendole toccare in basso la moneta centrale, in modo che venga a raffigurarsi un rosone, un fiore, di cui il petalo centrale sia una moneta e gli altri 6 petali, le altre 6 monete, vedrete che soltanto 6 monete, e non una di più, andranno a circondare la moneta centrale. Quindi 7 monete che formano un gruppo già omogeneo. Questa rappresentazione del 7 la si vede anche in quel simbolo occulto che molti appassionati di esoterismo conoscono e che è il pentacolo cosiddetto di Salomone, cioè due triangoli intrecciati con un punto centrale che formano il triangolo cosiddetto superiore, la triade superiore, e il triangolo cosiddetto inferiore, la triade inferiore, cioè lo spirito e la materia che si intrecciano. Questi due triangoli solitamente stanno a raffigurare la perfezione della vita, sono un esagono visti da un'altra angolatura, ma sono una stella a 6 punte formate appunto da questi due triangoli intrecciati. Al centro dei due triangoli vi è un punto centrale che solitamente è la chiave di Iside o addirittura è l'esatto centro di confluenza di tutte le forze dei due triangoli. Se noi inscriviamo al centro, allo spazio interiore di questa stella a 6 punte, un cerchio, e poi con il compasso prendiamo a centro ognuno degli angoli dei sei angoli di questa stella, vedremo che avremo disegnato un cerchio al centro identico ad altri sei cerchi che circondano il cerchio centrale. Anche qui il numero 7 fa la sua apparizione misteriosa. Però la cosa deve far pensare l'uditore, perché diventa una forza della natura, una forza geometrica questo numero 7. E questo per quale ragione? Possiamo solo accennare alle radici, sperando appunto che l'uditore possa raccogliere più di quanto non diciamo adesso svelatamente. Pitagora affermava che il numero 2 non esiste e che il numero 3 è la prima unità astratta che possa apparire in seno al tempo e allo spazio. Però questo numero 3 deve raggiungere una ulteriore manifestazione, cioè il numero 7, per poter finalmente dire di essere arrivato alla fine. Se noi consideriamo l'unità, il numero 1, vedremo che questo numero 1 non è semplicemente quel segnettino che si inscrive nella lavagna, ma è una forza, è una vibrazione. Infatti gli esoterici e i chiaroveggenti, man mano che vanno avanti nello studio della natura, arrivando alla scienza sacra dei numeri, debbono o arretrare con un certo tremore oppure proseguire dando una forza e un valore diverso a tutti i numeri sino al numero 7. Vedremo per quale ragione abbiamo detto che il numero 2 non è un numero esistente e il numero 7 è il primo numero in cui si ferma la parabola del movimento universale. Possiamo considerare in poche parole che il numero 1 sia la testa del serpente e il numero 7 la coda che gli morde quando ha fatto il giro dall'immanifesto al manifesto. Vi prego di scusarmi, ma ovviamente questi discorsi che noi facciamo rasentano la più alta vibrazione filosofica e non possono essere semplicistici come molti vorrebbero. Tuttavia, noi per dovere di spiegazione inseriamo questo incastro della spiegazione astratta del numero 7 a questo punto affinché la lezione sia più completa. Più in là abbracceremo degli argomenti semplicistici, interessanti, ma per adesso dobbiamo restare ancora un po' in questa atmosfera rarefatta, ma in cui è necessario mettere le radici delle nostre lezioni perché possa crescere senza teorie vane, ma con una logica ferrea, la base del vero discepolo. Il discepolo, quindi, colui che inizia a percorrere il sentiero, come si suol dire, vive in una vita concreta. Si alza la mattina, reduce, ed egli non lo sa, di un meraviglioso viaggio nei piani sottili, mentre il corpo fisico era irrigidito dal sonno, con la sua vita elementale nel letto, inizia il suo lavoro circondato da una natura familiare, da volti familiari, da attività familiari con i suoi problemi e le sue gioie. Egli vive quindi in un mondo che è, diciamo così, la vetta rovesciata con la punta in basso che ha le radici in forze archetipiche. Cioè il fiore, per assumere quella forma, quella consistenza, quell'equilibrio, quella quadratura di armonia quale appare davanti agli occhi del discepolo, è mano a mano disceso dai piani sottili fino a fermarsi a questo ideale di equilibrio che il discepolo prende come meta, come metro di tutte le sue organizzazioni interne, di tutta la sua vita interiore e i suoi movimenti propulsivi verso il futuro. Ma questo fiore, essendo una unità, e se parlo del fiore ovviamente parlo di ogni altra forza concretizzata nel tempo e nello spazio, da dove è partito? È partito ricalcando questo processo che noi ora stiamo per rivelare, il processo del numero 7. Quindi sfrondiamo il nucleo della vita da qualsiasi forma con cui si manifesterà e cerchiamo di entrare nel centro di qualsiasi unità senza curarci di quale volto essa apparirà quando sia mentre è filtrata dalla mente fisica, sia mentre appare come un bambino alla luce, sia mentre è una qualsiasi costruzione, viene ad inserirsi nel tempo e nello spazio.
È importante quindi considerare che in questo attimo noi stiamo esaminando un principio di alta matematica, un principio di vita e di armonia, e questo principio è il principio di vite, di vita, chiedo scusa, che si rimuove in seno alle galassie, che si rimuove in seno a questo pianeta che noi abitiamo, in seno ad altri sistemi solari vicino a noi, e se noi riusciamo a raggiungere gli estremi limiti dell'universo, sia esso metafisico o fisico, e da lì vediamo altri orizzonti, ebbene, sempre questo numero si ripeterà come musica delle sfere. Questo lo dice Pitagora. Questo è importante che l'uditore realizzi. Il numero 7 è il ritmo che a volte, quando l'uomo vive la sua vita di dolore, può diventare ossessivo, ma quando l'uomo ha snaturato la sua inferiore quadratura di ragione normale e mediocre ed è penetrato nei piani sottili, questo meraviglioso vortice di ripetizione del numero 7 magico gli appare come una musica foriera di sempre nuove ispirazioni e che gli indica sempre nuove direzioni. Facciamo quindi un piccolo esempio e diciamo che questo è il punto centrale di tutta la filosofia esoterica. Il numero 1, come abbiamo visto, è agli occhi degli esoterici una entità, una forza. Dire numero 1 significa indicare un germe di vita. Di solito i matematici, quando scrivono i loro numeri, vedono queste entità, queste composizioni numeriche, come qualcosa di astratto. Ma l'occultista sa che ogni numero ha un suo significato, ogni numero ha una sua vibrazione e, torno a ripetere, qui si entra più in là, finalmente, al magismo dei numeri, ma il magismo alto, il magismo sublimale, non quello inferiore. Mettiamo da parte, per un attimo, questo stupendo simbolo che è la stella di Salomone, cioè due triangoli intrecciati con un punto al centro. Lo riprenderemo dopo la nostra spiegazione. E consideriamo una qualsiasi forma di vita nel suo istante più vivo, più vicino alla radice. Cioè immaginiamo con la nostra mente di andare così indietro nel tempo, ma così indietro ove non si possa, mediocremente parlando, più andare indietro. Noi vedremo che in quell'attimo abbiamo afferrato la prima forma di vita che ci riesce mai di avere tra le mani. Questa prima forma di vita può essere, se l'uomo realizza e studia ed investiga la sua profonda psiche, addirittura un pensiero, addirittura un concetto. È a questo punto interessante considerare che queste vibrazioni primordiali che si rimuovono nell'animo di ogni individuo costituiscono, nella loro somma, tutto l'insieme delle potenze interne studiate da psichiatri quali Freud, quali Jung, Adler e così via. Quindi questo germe di vita che noi adesso abbiamo incominciato a considerare può benissimo essere un tenue pensiero nel profondo baratro della psiche umana, ove come un palombaro nel suo scafandro il discepolo solitamente si immerge durante le sue vibrazioni e questo suo profondo baratro è il ponte che lo collega con tutta la vita eterna.
Mentre questo germe di vita può anche essere un seme di grano, può anche essere addirittura una vasta, un vasto assieme di molteplici attività umane. Quindi consideriamo questo germe di vita. Vedremo che questo germe di vita noi lo possiamo analizzare dandogli l'etichetta del numero uno. Quindi quando noi diremo numero uno intendiamo dire un'entità. Per comodità di spiegazioni diciamo numero uno, ma io vorrei che l'uditore venisse incontro a quanto viene detto, considerando che questa logica dei numeri si può poi inserire in qualsiasi spazio cavo vuoto che appare nel tempo e nello spazio come entità qualsiasi. Perché quindi il numero 7 è il primo numero completo? Se il numero 1 viene analizzato dalla mente interiore di un uomo, vedremo che questo numero 1 non può sussistere da solo, sia puntellandosi nella sfera cerebrale di un individuo che la sta analizzando, sia puntellandosi in qualsiasi altro ambiente. Per il semplice fatto che il numero uno, appunto per avere delle risonanze interiore, appunto per avere una vibrazione intimistica, deve espandere la sua cosiddetta aura, il suo significato, e battere contro una frontalità di orizzonte, un numero due che gli sta di fronte, che gli crea una polarizzazione opposta. Questa sussistenza del numero 2 assieme al numero 1 uniti inestricabilmente appare in tutte le maniere e in tutte le forme nella nostra vita. Non può esistere il giorno senza che ci sia la notte, non può esistere la destra senza che ci sia la sinistra, non può esistere un'entità senza che non abbia, senza che questa entità abbia il suo opposto. Quindi noi vediamo in un primo momento un dualismo che si espande nella natura ed è strettamente avvinto a se stesso. Quindi dire uno non significa niente, è implicito che il numero uno vi sia anche il numero due. Ma logicamente fino a qui la mente umana arriva, anche se all'inizio questo concetto può sembrare un simpatico gioco di enigmistica, ma invece esso è di una realtà molto dura. Per esempio, anche un qualsiasi elettronico, un qualsiasi elettricista, sa benissimo che nell'elettricità vi sono due fasi, due poli. Questo ricalca il fatto che il numero uno ha sempre la fase opposta che lo fronteggia. Però, ovviamente, il numero uno è unito al numero 1 o al numero 2 con una polarizzazione, con un numero 3. Questo non può scindersi, questo ragionamento, dalla mente di qualsiasi pensatore. Il triangolo appare. Se esiste il giorno e la notte, vi è un punto delicato, lo zero assoluto, se vogliamo chiamarlo così, che collega il giorno e la notte. A qualsiasi studioso di matematica sa che vi sono due tipi di numeri, il meno 1 e il più 1. Al centro di questi numeri positivi e negativi vi è una speciale linea divisoria che ha una sua forza, che ha una sua vita. Quindi abbiamo visto che già il numero 1 è un'esistenza astratta di per se stessa, ma deve avere un numero 2 che lo contrappone. Tra i due numeri vi deve essere una terza entità che gli esoterici conoscono molto bene e che è il punto di equilibrio, la sutura tra i due numeri. Già quindi noi siamo arrivati al numero 3. Abbiamo visto quindi che la tigre del movimento universale compie il suo balzo e non si è ancora fermata al numero 3 perché prosegue in avanti. Può essere suddivisa, ma ogni suddivisione è illusoria, perché il numero successivo è legato strettamente al precedente. Apro una breve parentesi e dirò che quando lo studente, il neofita, incomincia a studiare i raggi, il primo, il secondo, il terzo raggio, e arriva ai 7 raggi, quella famosa e necessaria conoscenza che deve avere lo studioso, in cui è suddivisa tutta l'umanità, tutta l'esistenza, deve rifarsi appunto a questa spiegazione che abbiamo detto. Quindi, come abbiamo visto, si è formato un triangolo. Noi abbiamo voluto analizzare il numero 1 e abbiamo visto che questo numero 1 è addirittato al numero 2. Però, tramite 3 d'union, è il numero 3, che collega il numero 1 al numero 2. O, se anche vogliamo, il numero 1 è collegato al numero 3 tramite il numero 2. A questo punto noi abbiamo formato un primo triangolo, però rimaniamo nella parte puramente astratta del numero 7. Difatti, noi abbiamo visto, parlando del fiore, parlando delle componenti ambientali in cui il discepolo è immerso, che questo fiore ha una concretezza, ha una forma abituale con cui il neofita, meglio ancora il neofita, ma comunque l'uomo comune della strada, è abituato a vederlo. Dunque, questa forma oggettiva con cui sono plasmati tutti gli oggetti è il numero 7 arrivato al suo ultimo apice, è il numero 7 concreto, diciamo così, è la coda del serpente. Ma noi, mentre spieghiamo il numero 7 nelle sue sfumature più interiori, siamo arrivati a metà del corpo del serpente. Ancora il fiore non è completo. E perché questo? Perché, qui io prego l'ascoltatore di seguirmi, perché parlando del numero 3 primordiale, noi non abbiamo ancora un triangolo. Non siamo arrivati ancora nella manifestazione piena della vita in cui ci sia una vera e propria quadratura del cerchio. Noi siamo arrivati nella prima somma, nell'aspetto astratto della vita, quello che poi, quando si studieranno i piani dell'essere, appariranno come il mondo, i mondi causali, i mondi astratti. Difatti, se noi osserviamo un cerchio, vedremo che il cerchio è composto di 3 elementi. E questo esempio rientra in quanto stiamo dicendo. È composto da un punto centrale, è composto da uno spazio interno che separa il punto centrale dalla circonferenza, ed è composto dalla circonferenza. Quindi abbiamo 3 elementi, ma che differenza passa tra un cerchio e un triangolo? Anche il triangolo ha 3 elementi, però sono 2 figure nettamente opposte. Non passa, finché queste 2 figure si trovano nel piano astratto, alcuna differenza. Perché il triangolo avrà delle risonanze tali che ad una mente concreta inferiore apparirà identico al cerchio, in quanto che tutti e 3 saranno 3 punti dislocati uno accanto all'altro, ma senza un ordine. Quindi saranno esattamente il numero 1, il numero 2 e il numero 3, fino al punto in cui li abbiamo analizzati in questa nostra ultima didattica. Bisogna quindi che il triangolo assuma una forma più netta, più precisa, che il triangolo si sminuzzi nella molteplicità dell'universo, che il triangolo arrivi a posare il suo piede sulla Terra, che i calzari di Mercurio giungano a premere il terreno dell'universo manifesto. Ed ecco allora che questo 3 esattamente si unifica.